Ok, buonasera a tutti, bentrovati. Finiamo la parasha e cominciamo quella, forse, quella nuova. Ok, siamo al passo 46, parasha Tetzaveh, che dice così: Veyade U,
Scusi, mi può
riconosceranno,
dire la pagina?
pagina 482,
482.
grazie.
Ah, ok.
Riconosceranno, dice Dio, che io sono Hashem il loro Dio, che li ha tratti fuori dal paese d'Egitto. Perché ci ha tratti fuori dal paese d'Egitto, oltre che a salvarci dalla schiavitù, eccetera, per dimorare fra loro. Il desiderio più grande che Hashem ha, che l'ha sempre detto, voglio dimorare in mezzo al popolo, voglio essere parte di voi. Io sono Hashem, il loro Dio. 46, vediamo il commento cosa ci propone. Leggiamo prima il box, e dimorerò fra i figli di Israele. Non è la personalità di Mosè, ma la devozione del popolo a garantire la vicinanza di Dio. Parla con Mosè, di fatto Hashem si presenta al popolo. Ovviamente Mosè ovviamente è un personaggio importantissimo, è il trade union, quello che ci unisce a Dio, che ci aiuta, che fa di collegamento, eccetera. Essendo lui un umano da una parte, una persona in carne e ossa, d'altra parte la Torah dice che lui era divino, Isha Elohim, l'uomo divino, perciò questo Mosè, il Tzaddik, punge da trade union tra noi, che siamo umani, a Dio che è divino, essendo lui un po' l'uno e un po' l'altro, no? Perciò, però dice qua che appunto, che comunque tutto è per arrivare al popolo. Una volta un Hasid si rivolse, sì, questo abbiamo già visto, lo ripetiamo, una volta un Hasid si rivolse a Rabbi Naftali, quando questi era ancora un ragazzino, e gli disse: ti darò una moneta d'oro se mi saprai dire dove si trova Dio. Allora il fanciullo rispose: e io te ne darò due se invece mi saprai dire dove non si trova Dio. Ok. Perciò 46, adesso leggiamo la nota 46. Riconosceranno quando Hashem dimorerà fra il popolo, come rappresentato nel deserto, dalla tenda della radunanza, al centro dell'accampamento ebraico, il popolo capirà che, traendoci dall'Egitto, il suo scopo era di essere il nostro Dio e di risiedere fra noi. È come un padre innamorato, no? Che vuole tutto il tempo essere vicino ai figli, ogni figlio è importante, eh? E questa è proprio l'immagine di Hashem. Ok, prossimo capitolo. Frase numero uno. Farai un altare su cui far ardere l'incenso. Lo farai di legno d'acacia. Oh, adesso parliamo dell'altare dove si bruciava l'incenso. Ok, leggiamo il commento che dice: un altare. L'ultimo arredo del tabernacolo era l'altare su cui veniva arso l'incenso aromatico ogni mattina e ogni sera. Aveva tre denominazioni. Questo altare aveva tre denominazioni. Uno è Mizbeach HaKetoret, perciò appunto altare dell'incenso. Il secondo era Mizbeach HaZaav, altare d'oro. Il terzo modo era Mizbeach HaPenimi, altare interno, perché era tutte e tre queste cose. Era d'oro, era dove si mettevano i profumi, gli incensi, ed era all'interno. Perciò aveva tre nomi che caratterizzavano esattamente quello che era. I commentatori fanno notare stranamente, l'altare non è menzionato sopra insieme al candelabro e al tavolo suoi vicini nel Mishkan. Perciò non viene, dice, quando si parla dei vari arredi, l'altare, questo altare non venne spiegato e menzionato insieme agli altri che sono vicini di posizione. Come mai viene skippato e se ne parla solo ora? Allora, Ramban Nachmanides spiega che la funzione dell'altare d'oro era del tutto differente da quella del Mishkan nel suo insieme. Ovvero, esso era il punto in cui risiedeva la presenza divina, posandosi su Israele, sull'ebreo. Tuttavia, la sua vicinanza comportava il pericolo che coloro che non le rendevano onore fossero puniti dalla giustizia divina, che non avrebbe tollerato le loro infrazioni. Fu, per esempio, il caso di Nadav e Abihu, i due figli di Aaron, che persero la vita perché appunto portarono un'offerta non richiesta e quindi vietata. Come vedremo anche fra poco, uno poteva inventarsi, beh, porto un po' di incenso, tanto un po' di profumo, tanto si può. No, andava fatto esattamente quello che era richiesto dalla Torah in quel tempo e non in un altro tempo, in quella dose e non in altra. Esattamente, non c'era io faccio di testa mia. Perciò i figli di Aaron hanno fatto qualcosa che non era richiesto, perciò sono morti. Con questo altare e il suo culto, Hashem conferiva al popolo il mezzo per riparare tale pericolo potenziale. Perciò questo altare qui viene messo distante dagli altri, mi spiegate, per questo motivo. Quando veniva offerto in armonia con il comando divino, l'incenso aveva la particolare proprietà di estinguere la fiamma di una calamità inflitta da Hashem. Questo profumo che emanava in tutto, aveva una sorta di magia, per modo di dire, una cosa, non magia, ma una cosa magica, diciamo così, che quando Hashem la sentiva, era come se dimenticava le pene, dimenticava di far pagare delle pene, di qualche sbaglio o quant'altro. Aveva questa potenza. Sforno spiega che questo altare d'oro era diverso dalle altre parti del tabernacolo, in quanto l'incenso era il mezzo per accogliere il re e onorarlo. Come quando una volta si usavano, so, certi re, come si vedevano nei film, no? Che buttavano i fiori davanti a lui e lui camminava, una sorta, una cosa del genere. Era un modo di come dare onore a Dio. Mentre, questo era il Mishkan, pardon, l'altare. Mentre la struttura del Mishkan, il resto del tabernacolo, portava la gloria divina al popolo. E i sacrifici creavano il punto d'incontro fra Hashem e Israele. L'altare venne menzionato per ultimo poiché necessitava del completamento dell'intera struttura. Lì man mano venivano elencati anche gli arredi. Qua dice questo va elencato solo quando tutta la struttura è pronta. Un altare, sempre di seguito, un altare su cui fare ardere l'incenso. Il termine ebraico korban. Ma perché mi sembra che questo abbiamo già letto?
Confermo, l'abbiamo già letto
L'abbiamo già
settimana
letto, ho
scorsa.
sbagliato di una pagina, ovvio.
Eravamo alla pagina 484.
Vabbè, dai, così c'è, ripetere fa bene, ripetita Juvent, ok,
Ripetita Juvent.
esatto, andiamo al passo 4, siamo al passo 4, no, passo 3 probabilmente. Lo rivestirai d'oro puro, allora stiamo parlando vabbè, ormai leggiamo senza il commento. Farai un altare su cui farai dell'incenso, lo farai da dei legni d'acacia. Sarà un cubito di lunghezza e un cubito di larghezza, sarà ciò quadrato, dall'altezza sarà di 2 cubiti, i suoi corni saranno parte di esso. 3. Lo rivestirai d'oro, perciò quello che era acacia, legno, anche l'altra volta abbiamo visto dentro era legno, fuori era oro, lo rivestirai d'oro puro. Il suo piano superiore, le sue pareti, tutto intorno ai suoi corni, e gli farai una bordura d'oro tutto intorno. 4, gli farai due, ecco, gli farai due anelli. Vedete, chi ha il libro per vedere giù in basso c'è la foto. Gli farai due anelli d'oro sotto la bordura, sui due spigoli. Li farai su due lati per inserirvi le stanghe con cui trasportarlo. Qualcuno può alzare il libro e farci vedere, per favore? Scheda E, tra l'altro, anche in fondo c'è.
Aspetti, eh.
Ah, ecco, vedete? Le stanghe, per poterlo trasportare, c'erano due stanghe ai due lati e ogni stanga entrava dentro a due anelli, cioè due anelli da una parte e due anelli dall'altra parte, e si infilava la stanga per appunto trasportarlo. Grazie, diceva. Perciò, li farai due anelli, li farai sui due lati per servire le stanghe con cui trasportarlo. Benissimo. Leggiamo il 4. Due anelli d'oro, secondo alcuni commentatori, si trovavano ai due angoli opposti dell'altare. Altri sostengono invece che gli anelli fossero quattro, due per ogni lato, quattro, uno a ogni angolo. Sì, due per ogni lato, ma agli angoli. Le nostre illustrazioni seguono quest'ultima interpretazione. Perciò quattro angoli, quattro anelli, perciò due lati. Due anelli per ogni lato, ovviamente. Ok, questo era il 4, 5. Farai di legno da caccia, anche le legne di acacia, anche le stanghe saranno legno da caccia, e anche loro le rivestirai d'oro. Ricordate perché? Perché se no diventava troppo pesante. Se fosse tutto solo d'oro, diventava molto pesante e poco pratico. Allora, prima, e anche perché siamo ebrei, dobbiamo risparmiare, no? Vabbè, questo ho detto così, lo dico io. Perciò era legno da caccia che veniva rivestito di oro. 5, non c'è commento. 6, lo collocherai dinanzi al divisorio. Oh, questo altare, no? Dove veniva riposto? Lo collocherai dinanzi al divisorio che è presso l'arca della testimonianza in corrispondenza del propiziatorio collocato sulla testimonianza dove ti darò convegno. Allora, dove andava questo? Dove c'è il parochet? Il parochet era un divisorio, tenda tipo, tra l'arca e il divisorio che è presso l'arca della testimonianza. Dove era? Vicino a quello che si chiama il caporet, propiziatorio, collocato sulla l'arca testimonianza, lì dove Hashem si rivelava al popolo. Vediamo il 6 cosa ci spiega. Lo collocherai la parte del Mishkan esterna al Santo dei Santi, al Kodesh Kodeshim, era larga 10 cubiti. L'altare era posto proprio lì di fronte all'arca, al centro della larghezza dell'area. Questa parte dell'edificio era lunga 20 cubiti. E l'altare era posto all'inizio della sua metà interna. Risultava quindi che il candelabro, la menorah, e il tavolo dei pani erano vicini al divisorio e l'altare era a metà fra essi, ma più verso est. Vabbè, senza una foto è un po' difficile capirlo. Se qualcuno trova una foto in fondo, magari ce la propone.
Ora guardo.
Sto guardando anch'io, ma
Ah, il caporet non è la copertura dell'arca? Il coperchio? No? Non è dove c'erano i cherubini? Non è caporet, non vuol dire. Non lo so.
Io non vedo questa immagine, se qualcuno lo trova. Scusi, mi diceva? Il capore qua lo traduce con una parola che è un po' il propiziatorio.
No, io chiedevo se il caporet non fosse il coperchio dell'arca, cioè della testimonianza, no? Dove c'erano sopra i due cherubini. Quindi questo altare era messo
Vicino.
vicino in corrispondenza, cioè né più a destra né più a sinistra, ma come dire,
E di
sì,
fronte,
di fronte, insomma.
sì.
O no, non lo so, mi è
Così
partito
sembrerebbe.
così.
Sì. Ok, non c'è un'immagine, purtroppo. 8. Aaron lo farà arde. No, 7, scusate. Aaron vi brucerà dell'incenso aromatico su questo altare ogni mattina quando disporrà i lumi. Cosa vuol dire ogni mattina quando disporrà i lumi? Lo spiega adesso, 7. Quando ripulendo ogni mattina, allora la menorah bruciava, si accendeva il pomeriggio e bruciava tutta la notte, no? Perciò la mattina, quando il sacerdote entrava nel tempio, c'era tutto il candelabro, tra virgolette, sporco, perché tutta la notte ha arso e la mattina andava ripulito per poi preparare. Perciò qua dice così. Ripulendo ogni mattina le coppette del candelabro dalla cenere lasciata dagli stoppini bruciati durante la notte. Perciò lui la mattina, quando faceva bruciare questo incenso, mentre appunto lui ripuliva il candelabro per poi riempirlo per l'accensione futura di quel giorno. 8. Aaron lo farà ardere quando accenderà i lumi al crepuscolo. Perciò due volte si ardevano i profumi. Una la mattina quando si puliva e si preparava, e poi l'altra il pomeriggio crepuscolo quando si riaccendeva di nuovo la menorah. E lì anche veniva acceso i profumi. Perciò Aaron lo farà ardere quando accenderà i lumi al crepuscolo, come incenso perpetuo al cospetto di Hashem per le vostre generazioni. 8. Lo farà ardere ogni giorno. Avrebbe dovuto bruciare la quantità di incenso del peso di 100 denari, metà al mattino, appunto, e metà mattina al momento della pulizia del candelabro, e metà alla sera, al momento dell'accensione dei lumi. Adesso, quanto sia questo 100 denari, io non lo so.
Miki, provi a guardare la foto che c'è proprio in fondo, nella copertina in fondo, nelle pagine della copertina. Perché c'è l'immagine di tutto quanto.
Ah. Questa dice. Quale? Vittorio, metti ancora per favore.
Invece
No,
la
che
copertina.
viene sfocata dal mio.
Ah, sì,
Questa?
esatto, anch'io ho trovato questo, sì. Qui
È proprio l'ultima pagina.
Sì.
fa
Lì
vedere proprio.
tutto quello che c'era.
Sì. Vedete che c'è un altare fuori, la menorah è dentro, poi c'è l'altare
Poi
dentro.
c'è il divisorio dentro
Sì,
anche.
sì, sì, sì,
Della
sì, sì.
parete.
È fatto proprio bene questo libro qua.
Molto.
Allora, ritorniamo. Perciò abbiamo letto a metà del commento 8, giusto? Aaron lo farà ardere. Commento 8, la seconda metà, giusto Vittorio?
Giusto, giusto.
Ok. Aaron lo farà ardere, perciò accenderà. Benché questi versetti Oh, qua dice Aaron farà questo, Aaron ne farà quell'altro. La domanda è sempre solo lui. Allora, qua dice, benché questi versetti menzionino soltanto Aaron, il rapporto sia al candelabro che all'altare, i rituali che lo concernevano non erano limitati a lui. Quando si dice Aaron, non è soltanto signor Aaron, bensì poteva essere eseguito da qualsiasi sacerdote, qualsiasi Cohen. Perciò quando dice Aaron intendi la famiglia di Aaron, il Cohen. Il nome di Aaron viene precisato forse in rapporto al rituale del giorno di Kippur, menzionato nel verso 10, che doveva essere eseguito esclusivamente dal sommo sacerdote. Allora lì sì che parliamo di Aaron e non di nessun altro, o comunque del sommo sacerdote. Invece gli altri potevano essere un semplice Cohen. Questa è una spiegazione. Oppure, perché Hashem voleva che Aaron fosse il primo ad accendere il candelabro e a far ardere l'incenso. Al momento della combustione dell'incenso, nel Kodesh HaKodeshim, poteva trovarsi solo il Kohen di turno e nessuno era autorizzato a essere presente. Solo il Kohen e Hashem erano soci in questa mitzvah e così la presenza divina poteva risiedere nel santuario. Anche noi, nel nostro piccolo santuario personale, questo è quello che Rebbe spiega, anche noi, nel nostro piccolo santuario personale, abbiamo detto tante volte, per tutto quello che stiamo studiando, in realtà siamo noi, ognuno di noi è un santuario, è un piccolo edificio dove Hashem vuole entrare e essere parte della nostra vita. Dobbiamo fare in modo che Hashem sia il nostro unico compagno. Come qua dice che l'unica persona che faceva la menorah e l'incenso era soltanto il Cohen di turno, nessun altro era presente. Perciò erano lui e Dio, e basta. Perciò dice la stessa cosa anche noi. Nel nostro piccolo santuario personale dobbiamo fare in modo che Hashem sia il nostro unico compagno. Non c'è mitzvah che valga come quella eseguita discretamente, senza farne un affare pubblico e senza cercare di suscitare l'interesse e la stima altrui. Quando fai la carità, un'opera di bene, aiuti una persona, qualsiasi mitzvah fai, non devi farla per forza vedere, per vantarti, è una cosa tra te e Dio. Questo principio vale in particolare per la mitzvah appunto di Tzedakah. Però c'è da dire anche un'altra cosa. Questo sicuramente è giusto, un insegnamento della Torah e quant'altro. Però, oggigiorno, che noi vogliamo risvegliare gli animi dei dormienti, chiamiamoli così, delle persone che al momento attuale non sono ancora osservanti, allora c'è anche, il Rebbe spiega che quando fai una bella azione, in un certo senso rendila anche pubblica. O comunque raccontare, parlane, ma non per vantarti, ma per scaldare il cuore di chi la sente, per insegnare, per enfatizzare, incoraggiare che anche le altre persone, infatti, come faccio io, no? Ogni volta che faccio una cosa, non mi giudicare qualcuno, lo pubblicizzo e da lì viene che magari altre persone mi chiamino e fare anche la loro volta del mezuzah. Perciò questo è un modo diverso, ovviamente. Non lo facciamo per farci vedere, ma per farci vedere, sì, in un altro senso però, per far sì che altre persone possano partecipare. 9. Non vi offrirete mai, su quest'altare, come dicevamo prima, non vi offrirete mai un incenso estraneo, né un olah, che non è un sacrificio, né un'offerta farinacea, né vi verserete alcuna libagione. Cosa vuol dire? 9. Cosa vuol dire estraneo? Il termine si riferisce a qualunque incenso che, se prodotto anche se prodotto esattamente come avrebbe dovuto, però fosse stato bruciato in un momento della giornata diverso da quello previsto da Torah. Tu magari puoi portare gli ingredienti giusti dell'incenso, ma in un altro orario. Dice, no, quello diventa una cosa estranea. Oppure un altro significato di cosa vuol dire estraneo, prodotto con ingredienti non permessi, delle spezie non chieste. Perciò deve essere fatto esattamente quelle spezie in un altro, in quei momenti della giornata e non in altri. 10. Aaron vi eseguirà il rituale di espiazione una volta all'anno, a Kippur. Con il sangue del sacrificio di espiazione, quello che si chiamava Hatat, una volta all'anno vi eseguirà l'espiazione sui corni dell'altare per le vostre generazioni. Vediamo il 10 cosa ci propone. Una volta all'anno, ossia il giorno di Kippur. Il rituale di espiazione sarebbe quello illustrato sopra, cospargendo con il dito sull'altare il sangue del toro e del capro di Kippur. Kodesh HaKodashim è cosa santissima. L'altare è consacrato solamente a queste cose e a null'altro. Leggiamo l'ultimo box e con questo finiamo la parasha. Dice, eseguirà il rituale di espiazione una volta all'anno. In ebraico l'espressione Achat leshana yechaper alav, le ultime lettere di ciascuna di queste parole, formano la parola Torah. Allora, sono tanti modi di come capire un passo. O guardando le iniziali di una frase e ti dà una certa parola, o anche le lettere finali di ogni parola. In questo caso, le lettere finali di questa frase qui viene fuori la parola Torah. Quando esisteva il Tempio, erano i sacrifici e gli incensi a consentire il perdono. Perciò, all'epoca del santuario, come noi chiedevamo perdono, oltre alla Teshuvah nel cuore, ma anche appunto con i sacrifici e gli incensi erano tutti modi di fare teshuva. Nelle nostre generazioni, invece, dopo la distruzione del santuario, che non c'è il tempio, il perdono si ottiene dedicandosi allo studio della Torah, che è appunto sotto le ultime lettere di quella frase lì. Chazak Baruch, abbiamo finito la parasha di Tetzaveh, che in certi aspetti era veramente difficile e wow, perché sembrava proprio di non capire. Prima che passiamo alla prossima, parola a voi.
Domanda, Rav, ma l'arca era anche lei costruita di legno di acacia e sopra ricoperta d'oro o era completamente d'oro? Solo
No, acacia e oro.
oro. Acacia e oro anche l'arca.
Sì.
Grazie, Rav.
Qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Ok. Mazal Tov, andiamo avanti. Prossima parasha. Parasha di Kittissa. Ricchissimissimissimissima parasha. Passo numero 11. Hashem parlò a Mosè dicendo: ah, c'è già un commento qua, pensavo di no. Hashem parlò a Mosè, secondo alcuni commenti, ciò non avvenne prima, bensì dopo il peccato di vitello d'oro. In seguito alla tragica morte dei numerosi membri del popolo ebraico. Allora, adesso ci viene a parlare del censimento che Dio dà il comandamento di censire il popolo ebraico. Quando Dio ha detto questo, dopo che gli ebrei hanno fatto il peccato del vitello d'oro, e in quella situazione tanti sono morti di questo peccato di idolatria, e allora in seguito alla tragica morte di numerosi membri del popolo ebraico, Hashem contò il suo popolo. Come un pastore che conta il gregge a lui caro dopo un'epidemia. Un pastore ha un gregge, arriva un'epidemia, arriva qualcosa, muoiono un po' delle sue greggi. Però lui è un pastore, vuole bene il suo gregge, no? E allora sono morte tante, andiamo a contare, vediamo quante sono rimaste. Infatti la Torah scrive proprio, il Rashi insegna, che ogni volta nella Torah dove si parla di un censimento, di un conto, un conteggio, è perché Dio fa vedere il suo amore per il popolo ebraico. Perciò qui sono morti tanti, ma lui li vuole contare, per conoscere appunto il capo, i numeri dei capi rimasti. Allora, questo contare ha tante spiegazioni. Un contare, per esempio, è Hashem vuole dimostrare che anche se tanti ebrei sono morti durante il vitello d'oro, però andiamo avanti. È rimasto ancora un altro pezzo del popolo e li contiamo per dire ci siamo ancora. Am Yisrael Chai. Questa è un'altra spiegazione. Ma è come l'esempio che porto sempre è come un bambino, no? Come una persona, c'è un bambino che ha le biglie, sa che esattamente ha 15 biglie, però spesso va a ricontare perché un bambino le sue biglie sono, lo sa che sono 15, ma le riconta. O una persona che ha tanti diamanti o tante belle cose, tanti gioielli, li va a ricontare perché toccarli, contarli, guardarli ti porta gioia, perché ami questa cosa qui. Allora Hashem sa benissimo quanto siamo, non ha bisogno di mandare Mosè a dire vai a contare quanti sono, lo sa quanti siamo, però è come un bambino con le sue biglie, Hashem tanto in tanto ci vuole contare perché ha amore verso di noi. Allora la domanda che il Rebbe pone è, ma scusi un attimo, se questo conteggio di Dio sta a dimostrare il suo amore, però sembrerebbe in realtà tutt'altro. Perché? Perché quando conti, conti tutti insieme. Conti il tzaddik insieme al cattivo, al rasha. Conti il più studioso insieme all'altro. Cioè conti tutti insieme. Allora sembrerebbe quasi che, al contrario, non sia un simbolo di rispetto, di amore. Ma sembra che, ma come, mi conti insieme a lui? E mi metti l'assassino insieme al giudice? E così via. Però in realtà, se noi andiamo a vedere il modo come Hashem ci guarda, fa vedere in realtà che è puro amore. Perché se Dio ci contasse secondo quello che noi facciamo nella vita o quello che noi viviamo, allora dici, allora sì, se io sono un giudice e mi conti insieme al ladro, allora mi dà un po' fastidio. Ma Dio non guarda il tuo esteriore, quello che fai, quello che mangi, quello che dici, non guarda quello. Sì, lo guarda in altre situazioni perché è vietato fare, certo che lo guarda, ma non in questa situazione qua. Dio piuttosto guarda quello che tu sei dentro di te. E lì sei un figlio. Sono padri che hanno figli ribelli, ma li amano lo stesso. Perciò Dio non guarda il vestito che indossi, quello che fai. Dio guarda la tua essenza, la tua anima. E allora è quella che Dio conta. Allora sì, che è il simbolo di amore, perché lì siamo tutti uguali. A livello di anima, tutti deriviamo da una stessa anima collettiva, l'anima di Hashem, che ha diviso a pezzettini la sua anima e ce l'ha data ad ognuno di noi. Perciò a livello di anima, l'anima madre è l'unica che si divide poi in diversi corpi. Allora sì che siamo uguali. Infatti, il Tanya, nel capitolo 20, 32, Lev, appunto, dice: come fai a amare il prossimo? Il fondamento da tre: ama il prossimo come te stesso. Dici: non devi guardare cosa fa il tuo prossimo, perché se noi stiamo a guardare il comportamento del prossimo, diventa molto difficile amare il prossimo, molto. La Torah ti insegna a non guardare l'azione, le azioni sono delle cose esteriori, esterne, non è l'essenza della persona. Guarda la sua essenza, guarda la sua anima, che è la stessa tua, siete gemelli di anima. Allora sì che tu riesci ad amare una persona, perché non guardi il comportamento, ma guardi quello che in realtà lui nasconde dentro di sé, nel suo più intimo, è quello che ci rende uno. È quello che siamo unici davanti a Hashem, riguarda esattamente questa cosa interna a noi. Allora sì, che è simbolo di amore. 12. Quando conterai i figli di Israele, per conoscerne il numero, ciascuno di essi sarà censito, dando ad Hashem l'equivalente del riscatto della propria persona, e non saranno colpiti da calamità durante il censimento. Cosa vuol dire tutto ciò? Andiamo a vedere il 12, che impariamo un po' di cose. 12. Quando conterai i figli di Israele, letteralmente contare dice nassò, pardon, che ti sa sollevare il capo. Quando vorrai venire a conoscenza del loro numero, il numero. La Torah insegna che è vietato contare gli ebrei nella maniera abituale, 1, 2, 3, 4. Infatti anche al Tempio, no? Quando abbiamo bisogno di 10 per fare la preghiera, non possiamo contare 1, 2, 3, 4. Non si conta. Chi dice delle frasi con 10 parole, allora capisci che siamo almeno in 10. La Torah insegna che è vietato contare gli ebrei nella maniera abituale. Quando si presenta la necessità invece di censire il popolo, che appunto è un conteggio, si deve infatti enumerarlo chiedendo alle persone di offrire degli oggetti che verranno poi a loro volta contati. Perciò conti l'oggetto che lui lascia, non la persona. Nel caso di censimento nel deserto, venne richiesto a ciascun ebreo di offrire il famoso mezzo shekel, mezzo siclo. Ricchi e poveri indistintamente. Perciò un ricco non poteva dare più monete e il povero non poteva dare meno di quella mezza moneta. Era una tassa fissa uguale. Ripeto, in altre offerte il ricco dava più di quello che poteva e il povero quello che poteva. Altro. Questa offerta, questo conteggio no, tutti devono darlo uguale. Per la costruzione e la manutenzione del santuario. Perciò serviva per contare le monete per capire quanti ci sono e i soldi andavano per la manutenzione del santuario. I contributi offerti dal popolo Israele a scopo caritatevole elevano il suo livello spirituale. Per questo gli ebrei furono contati per mezzo di un contributo offerto dall'intero popolo. Tale concetto è espresso dal comandamento del verso 12. Come abbiamo appena letto, il suo significato letterale è: quando eleverai le teste dei figli di Israele, tali contributi non erano voluti soltanto per agevolare il censimento e per provvedere alle spese del tabernacolo, ma anche a elevare spiritualmente i contribuenti. Ogni mitzvah che tu fai, la tua anima cresce, ogni tzedakah che fai stai elevando la tua anima. Perciò qua abbiamo tre cose praticamente. Con una mezza moneta riusciamo a fare tre cose: contare, elevare spiritualmente e dare una donazione per l'uso del santuario. La partecipazione del popolo intero con la medesima offerta indica che tutti gli ebrei devono essere uniti nella volontà di realizzare gli scopi nazionali, che tutti devono sentirsi censiti mettendo da parte i propri interessi personali per il bene del popolo. Infatti, questa è anche una delle ragioni che era soltanto metà e non di più, perché è un'idea di uguaglianza, unità, anche il povero da quanto il ricco, mettendo da parte i propri interessi personali per il bene del popolo. Colui che agisce in questa maniera gode di benefici illimitati. Poiché la missione del popolo di Israele dipende dall'unione della collettività. Come c'è scritto, Barchenu avinu kulanu ke echad. Benedicici Hashem tutti come uno. Cosa vuol dire come uno? Quando saremo uno, allora Dio veramente ci darà la benedizione. Più avanti, i versi 15 e 16, tratteranno dell'espiazione che si ottiene attraverso il contributo collettivo del mezzo shekel. L'unità del popolo nel suo puntare verso una meta comune ha un potere grandioso. Quando tutti partecipano a una causa costruttiva, i meriti spirituali di ciascuno si fondono, così che non solo i loro beni, ma anche i loro progressi spirituali vengono a formare un'unica forza. Infatti, questa differenza anche tra la preghiera che una persona può fare da solo o una preghiera fatta con almeno 10 persone. La preghiera è preghiera, è fatta la mitzvah, tutto quello che vuoi, ma la preghiera con 10 persone ha tutto un altro valore, viene accettato perché è la forza della collettività. Il solitario può a stento sopravvivere al rigore divino. Non c'è infatti persona che non abbia commesso peccati o mancanza. Quando un popolo si unisce, si eleva a un livello superiore, perché tutti i suoi membri fondono le loro virtù e ne fanno una cosa sola. Ne deriva che la collettività viene giudicata con molta più indulgenza. Anche perché, appunto, tornando al discorso preghiera, quando andiamo a pregare tutti insieme, allora gli occhi non sono puntati solo su di te, ma sparsi tra tutti i membri della preghiera, 10, 20, 30. Perciò, se tu vai a chiedere da solo e magari non sei così tanto meritevole, magari non hai fatto tante mitzvot o hai fatto qualche peccato, allora gli occhi sono direttamente solo su di te. Allora viene visto, ma scusami, tu vieni a chiedere questo e quest'altro, però la tua fedina penale non è così pulita. Allora conviene sempre amalgamarsi nella preghiera con tante persone, così gli occhi vanno sparsi, non vanno controllati direttamente. Questa è, di nuovo, è la forza della collettività. Cusari spiega che questo è uno dei motivi per cui è importante pregare in un quorum di 10 persone piuttosto che da soli. Esattamente. Persona, letteralmente anima, quello di persona è spesso significato del termine nefesh, che appunto è l'anima. Leggiamo questo, il box, parole di vita. Oh, andata e ritorno. La parola Venat Nu darà, letteralmente daranno, qua abbiamo detto che dovranno dare, venatnui shkofernafshoi, dovranno dare questa offerta. La parola venatnu, questa è famosa, si può leggere ugualmente anche da sinistra a destra. È una di quelle parole che le leggi sia all'inverso che dritto, esce fuori la stessa parola, venatnu, venatnu. Cosa vuol dire? Ciò insegna che tutto ciò che l'uomo devolve in Tzedakah ritorna indietro e nulla gli verrà a mancare per aver donato al prossimo. Dai, ti torna indietro. L'investimento. Perciò da cosa si parte lo vedi? Venatnu, darai. Se dai, ti ritorna indietro. E come dice qua, nulla gli verrà a mancare per aver donato al prossimo. Perché uno può pensare, ma scusami, perché devo togliere dei soldi miei, della mia famiglia, dei miei figli, o quello che sia, per dare a un'altra persona? E la traduce è, perché c'è scritto, Vefei achicha imach, il tuo fratello vivrà con te. Questa è la base della Torah, di aiutare il prossimo. E la Torah dice appunto, stai tranquillo, che anche se tu togli soldi della tua famiglia per aiutare un'altra famiglia, alla fine, in qualche modo Dio te li farà ritornare. Perciò tu sei un tramite di Dio, sei tu che stai facendo arrivare a queste famiglie bisognose, a questi centri, quello che sia. Sei tu che stai facendo. È Dio che ti ha dato la possibilità di dare a loro e non tirarti indietro. Perché poi stai tranquillo che Dio saprà ridarti ancora più di quello che tu hai dato. Pagina accanto, 495, finiamo il commento.
Posso dire
Sarà.
solo una piccola cosa a
Prego.
proposito? È interessante che in Israele il servizio psichiatrico non si chiama Shirut Psychiatry, ma si chiama Shirut Nefesh.
Come la parola
Shirut
qua?
Nefesh.
Come qua? Nefesh. Ma infatti si chiama Cholé Nefesh, un
Sì,
malato di
cioè
Nefesh.
dell'anima.
Sì?
Interessante, in
Sì?
Italia non è così. In
Sì?
Italia è servizio psichiatrico, invece in Israele no. Shirut Nefesh. È molto
Interessante.
bello.
Non sapevo che in ebraico si dicesse così. Interessante.
Sì.
Bella, bella, bella. Ok. L'ultimo pezzetto, allora, pagina 495, l'ultimo pezzo del commento. Allora, con questa moneta sarà censito, no? L'espressione è ripetuta due volte per insegnare che questa maniera di censire non fu decretata solo per l'epoca di Mosè, ma per l'eternità, essendo comunque sempre vietato contare gli ebrei nel modo abituale. Re Davide riteneva invece che il versetto si riferisse solo invece al censimento di Mosè. Egli ordinò quindi di effettuare un censimento ordinario. Perciò lui non lo studiava in quel modo, lui pensava che quella volta non puoi contare, ma non fosse un comandamento perpetuo, in eterno. Allora cosa fa? Fa censire a suo tempo, dopo Mosè, fa censire il popolo, errore che costò caro al popolo ebraico, che fu colpito da una grave epidemia e per il quale poi Re Davide, rendendosi conto dell'errore commesso, dovette fare penitenza. Capite? Lui non ha fatto in cattiva fede, pensava che era soltanto un comandamento per Mosè. No, è un comandamento per sempre. Infatti, contare è una forma anche che porta anche, se vogliamo dire, malocchio. Non si contano. Ah, quanti figli hai? Non si chiede quanti nipoti hai, quanti figli hai. Non è una cosa che si chiede e non si risponde a questo. Perché non vogliamo portare una forma di malocchio. Secondo Ramban, Nachmanide, è inconcepibile che un saggio come Davide, Re Davide, potesse essersi sbagliato nell'interpretazione di un versetto della Torah. Dice, no, come è possibile? David sbagli così. Ne dedusse perciò che avrebbe effettivamente usato, ne dedusse perciò che avrebbe effettivamente usato delle monete o altro per evitare un censimento diretto. La punizione deriverebbe, secondo Nachmanides, dalla mancanza di un motivo sufficientemente valido per effettuare un censimento, indipendentemente dal metodo a cui era stato fatto ricorso. Lui dice: non era tanto, dice, no, secondo me Re Davide invece ha fatto censimento nel modo giusto, ma ha fatto un censimento quando apparentemente non era necessario. Era quello che ha fatto morire tante persone. Qua vediamo due opinioni diverse. Le Vosha Ora A spiega a sua volta che i saggi compresero come interpretare correttamente il comando divino solo dopo il triste episodio che stiamo parlando di Re Davide. Fino ad allora si pensava infatti che la moneta andasse offerta dopo il censimento come mezzo di espiazione. Solo in seguito alla tragica esperienza di Re Davide si capì che la moneta era il mezzo per effettuare il censimento stesso, come abbiamo appena letto da Mosè, no? Tutti portavano le monete, poi si contavano e capivamo quanti erano. Benissimo. A voi.
No, volevo
Domande,
solo
aggiunte?
dire, no, volevo dire a proposito di quando lei ha detto che non si chiedono quanti figli hai, però si può dire quanti figli hai, bli hai nara, perché sennò magari chi ascolta può sembrare che noi siamo cattivi, che noi facciamo il malò. Cioè, si dice bli
Io
nara.
penso che, io non penso, sì, lo puoi dire quanto vuoi, ma non penso che sia una domanda piacevole da ricevere. Non penso.
Io non ho figli, però io sarei contenta se mi chiedessero quanti bambini hai, perché è bello avere, cioè bello, io non lo so, però penso che sia bello avere tanti bambini. Cioè
Non lo so, sai,
quelli che ne hanno tanti, 10, come qui in Israele, 12.
lo
Quanti
penso,
figli hai?
secondo
Ah,
me è
ne ho
una cosa.
12.
Secondo me è una cosa molto personale, privata, molto intima. Cioè, non lo so, a me non piacerebbe. Poi ognuno ha fatto modo suo, ci mancherebbe. Però il fatto sta che vedi che non si contano, non si dicono. Non lo
Però
so.
uno dice bliai nera, che vuol dire senza malocchio.
Mashallah.
Beh, vabbè, io. Boh.
Va bene.
No, diceva, sai cos'è che sembra un'esibizione anche a tante persone? Chiedere, prima di tutto, una domanda molto delicata che io non mi permetto di chiedere, perché sembra che tu vuoi impicciarti dei fatti degli altri.
Ma
Poi.
no.
E
Ma
poi
veramente?
un'esibizione, dire se uno c'ha tanti figli, un'esibizione, dire sai cos'è? Io se mi chiedono sì, ho questo, questo, non so, come se ti dicessero quanti soldi hai in banca, quante cose hai,
Ma quello è diverso, i soldi in banca se quello è
i figli
privato. I
sono più
soldi in
cari dei
banca sono
soldi.
meno
Beh,
Dei figli,
i
diceva.
figli sono più cari dei
Ma
soldi.
scusi, però ammetti, mi scusi, i figli se lei li porta a spasso tutti vedono quanti ne ha.
E lei diceva, le posso rispondere con un
Però il
gioco?
conto in banca non lo fa vedere, non lo
E
porta a
diceva,
spasso. Non lo so.
lei, diceva, lei è sposata ad un orientale, ma non lo è. Deve essere come noi orientali per capire una cosa del genere. Io
No, mio marito è come lei.
quello che
Ma sta.
dico, lei è sposata, ma non lo è.
No, ma non voglio neanche. Ma non voglio
Io
esserlo.
e diceva, io e Gina ci capiamo che siamo orientali
No,
tutti e
ma
due.
mio marito è come voi, non si può dire niente,
È
aiuto.
quello che dico, è quello che dico. È una cosa.
Quando magari mi chiedono, ma lei ha dei figli? Dico, no, io no, però lui sì.
Ecco, vedi, mentalità orientale. Va bene, ok. Va bene.
Marocchina.
Sì. Ok, qualcun altro che vuole dire qualcosa?
Ma questo censimento, ricordo bene, era fatto da una certa età in poi,
Mi
no?
viene striscia Navamala, 20 anni in su.
Ma anche solo maschi o anche femmine?
No, maschi.
Solo maschi. Quindi alla fine non si sapeva esattamente in tutto quanto erano.
Non tramite censimento.
Esatto, sì. Ok, grazie.
Grazie, grazie.
Grazie.
Era il
Buona
tono a tutti.
serata.